Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa nuova puntata del Castello della Coscienza. È la 94esima conversazione su Edistein. Da tempo stiamo affrontando i suoi scritti spirituali e in modo particolare, da ormai un paio di volte, siamo giunti all'ultimo degli scritti spirituali che prendiamo in considerazione, quello su Dionigi l'Areopagita, meglio lo pseudo Dionigi. L'ultima volta abbiamo iniziato a parlare della teologia simbolica e in modo particolare le argomentazioni sulla teologia simbolica dedotte dal Corpus Dionisianum. Mi permetto di riprendere l'ultima parte della lettura dell'altra volta, proprio per riprendere il filo del discorso. Ne facciamo come sempre una lettura perché sono pagine tutto sommato semplici, quindi sono l'opportunità per accostare Edith in maniera diretta. Qua e là eventualmente ci fermiamo per qualche commento di chiarificazione. Così, scrive Edith, l'Areopagita chiama la teologia simbolica il gradino più basso della teologia affermativa. Come già detto, non è stata conservata l'opera che tratta questo argomento e alla quale spesso fa riferimento. Dobbiamo cercare di farcene un'idea in base a ciò che viene esposto negli altri scritti tramandatici. L'esposizione più dettagliata su questo tema, fra le opere conservate, la troviamo nella lettera nona a Tito. Gli agiografi hanno esposto con metafore la misteriosa e per i non iniziati inaccessibile verità. Così nascosta sotto il velo di forme sensibili, si manifesta anche la stessa verità, fonte della vita, nei misteri divini, cioè nel sacramento dell'altare. Tale linguaggio simbolico richiede di essere interpretato, perché può venir frainteso in modo grossolano se, per esempio, si volesse prendere alla lettera l'espressione grembo di Dio dal quale esce il figlio, o il respiro della sua bocca, o l'ira di Dio, o la sua ebbrezza, o il suo sonno. La Sacra Scrittura è intessuta di queste immagini ardite che possono scandalizzare i profani. Chi invece riesce a vedervi la bellezza nascosta, le troverà ricche di luce rivelante Dio. Scopo del linguaggio simbolico è appunto questo: sottrarre allo sguardo profano della moltitudine il sacro e rivelarlo a coloro che aspirano alla santità, a coloro che, abbandonata la mentalità puerile, hanno acquistato la necessaria acutezza mentale e la visione delle semplici verità. È così che i santi dottori dell'antica e nuova alleanza hanno parlato di Dio, per mezzo di simili immagini. E gli angeli hanno annunziato le cose divine servendosi di metafore. Gesù stesso ha parlato in parabole e ci ha trasmesso il Santissimo Sacramento nell'immagine del banchetto. Corrisponde proprio alla natura umana raggiungere in questo modo la luce della divina conoscenza, perché la nostra vita è allo stesso tempo divisa. Se la parte dell'anima, che è libera dalle necessità di ricevere impressioni sensibili, potrebbe essere destinata alla semplice contemplazione interiore delle immagini divine, all'altra però, soggetta alle impressioni, si addice l'essere innalzata verso le cose divine mediante tipiche metafore. Ecco, l'altra volta siamo arrivati proprio qui. Ecco, mi permetto proprio di sottolineare l'importanza di quanto Edith va qui dicendo, proprio a proposito di Dionigi l'Areopagita, ma che in realtà vale poi sempre per ogni cosa spirituale. Cioè, non si può accostarsi alla dimensione dello spirito e nemmeno alla rivelazione con superficialità. Cioè, come ogni disciplina richiede un linguaggio suo proprio e richiede di essere introdotta attraverso quelli che sono gli strumenti suoi tipici caratteristici, così anche la teologia, così anche la scienza biblica, così anche tutta la realtà spirituale. Facendo un esempio molto banale, non ci si improvvisa medici, okay? È necessario una formazione, un imparare l'arte della medicina, un imparare le tecniche, un imparare le conoscenze. Così, non diversamente, è per la vita spirituale e per la vita in Dio. Non ci si improvvisa spirituali, non ci si improvvisa conoscitori di Dio. Dio sceglie come rivelarsi, vero che si rivela ai semplici, vero che si rivela agli umili, ma la via ordinaria non è questa. Dio ci ha dato un'intelligenza e quindi è nostro dovere, se vogliamo veramente vivere una vita spirituale e conoscere Dio, mettere a frutto i talenti anche intellettuali che Dio ci ha previamente dato. Okay? Ecco, questo per evitare qualsiasi forma semplicistica, superficiale, banalizzante, che spesso sentiamo, no? Anche in noi o attorno a noi, espressioni che denotano veramente una non formazione sicuramente, ma anche una grande, grande, grande superficialità. Ecco, ora proseguiamo con la lettura delle di nuove righe, sempre sulla teologia simbolica. Dice Edith: secondo le espressioni di San Paolo, tutta la creazione visibile è posta dinanzi all'essere invisibile di Dio. Il riferimento è alla lettera ai Romani, capitolo 1, versetto 20. Perciò gli agiografi considerano alcune cose soltanto in rapporto alla vita materiale e alle sue leggi, mentre considerano altre in perfetta purezza, quelle in maniera umana, queste in modo soprannaturale e perfetta. Qualche volta si attengono a leggi manifeste, altre volte a istituzioni occulte. Bisogna andare al di là dell'opinione comune e, nella maniera che conviene ai santi, cercare di penetrare il senso dei sacri segni e delle sacre immagini. Per esempio, bisogna cercare di capire l'immagine del fuoco usata dalla Sacra Scrittura. Ora, per Dio stesso, qui il riferimento è al Deuteronomio capitolo 4 versetto 11 e seguenti, ora per la parola di Dio, per esempio nel Salmo 17 al versetto 31. Anzi, anche per gli spiriti celesti, ma qua e là non sempre allo stesso modo. L'esposizione e l'interpretazione più approssimate di questo simbolismo non si trovano nella lettera a Tito, ma nella gerarchia celeste, capitolo 15, paragrafo 2. Nella descrizione degli angeli si parla di ruote di fuoco e di esseri viventi di fuoco, di immagini raggianti come il fuoco, di carboni ardenti ammucchiati e di fiumi di fuoco che scorrono impetuosamente. Sono detti di fuoco i troni e i nomi dei serafini viene interpretato come quelli che ardono. La figura privilegiata del fuoco deve esprimere la somiglianza degli spiriti celesti con Dio. Che essa venga usata volentieri per Dio stesso trova spiegazione nel fatto che per molti aspetti il fuoco possiede qualcosa in sé e lo rende atto a illustrare l'attività dell'essere divino. Il fuoco sensibile, se così si può dire, sta in tutte le cose. Trapassa tutte senza mescolarvisi e da tutte è distaccato. E qui si sente proprio tutto lo sfondo della filosofia greca antica a cui rimando. sebbene sia tutto luce, sta anche nascosto e rimane ignoto se non incontra una materia nella quale può manifestare la propria forza. Incommensurabile e invisibile, domina tutto e conduce ogni cosa in cui si trova verso la propria azione. È capace di trasformare e dona parte di sé a tutto quello che gli si avvicina. Rinnova tutto con il suo calore vivificante e illumina con bagliori di folgore guizzanti. Ha la forza di dividere, è immutabile, tende verso l'alto, è penetrante. Sempre mobile, muove se stesso e gli altri. Possiede la facoltà di comprendere in sé gli altri, senza venire da essi compreso. Non ha bisogno di nessun altro. Manifesta la sua grandezza ad ogni materia capace di accoglierlo. Per quanto comunichi il suo splendore, non si consuma mai. In questa descrizione del fuoco sono riconoscibili i modi in cui viene rappresentata la sapienza divina. Il riferimento qui è al Libro della Sapienza, al capitolo 7, i versetti 22 e seguenti. Qui il linguaggio figurativo e quello non figurativo si spiegano vicendevolmente. Ecco, ci fermiamo ora per un primo breve intervallo musicale. Riprendiamo il paragrafo. Eravamo rimasti appunto al fuoco e con il riferimento al Libro della Sapienza. E dice Edith: dai libri sapienziali è stata pure ricavata la metafora della coppa d'Amescita che Dionigi tratta nella lettera 9. La Sacra Scrittura afferma che la sapienza, con amore, ha preparato una coppa misteriosa. Versa una sacra bevanda dopo aver offerto cibi solidi e aver invitato a cibarsene quanti ne hanno bisogno, ad alta voce e con bontà. La sapienza divina offre dunque un duplice nutrimento, uno solido e fermo e l'altro liquido e fluido. E nella coppa offre tutti i suoi provvidenziali benefici. Dunque la coppa, il cui cratere è rotondo e aperto, serve da simbolo della provvidenza che tutto domina, e nel contempo tutto compenetra e tutto abbraccia. Come la sapienza, pur procedendo verso tutte le cose, rimane in sé, nella sua immobile identità, così anche la coppa resta stabile e immobile. Si dice che la sapienza si costruisce una casa in cui prepara cibi solidi, calici e una coppa, affinché tutti coloro che pensano debitamente alle cose divine sia chiaro che essa per tutti è la causa dell'essere e del benessere, cioè della grazia, che procede verso tutto, si trova in tutto e tutto contiene. E di nuovo, in ragione della sua eccelsa identità, assolutamente in nessuna maniera è in alcuna cosa. Distaccata da tutto, è e rimane sé in se stessa alla medesima maniera ed eternamente. Si comporta sempre allo stesso modo, senza mai uscire da sé e senza abbandonare mai la propria sede, la sua fissa dimora e il suo focolare domestico. Anzi, in se stessa, compie tutte le perfette azioni della provvidenza. Si comunica in ogni cosa e rimane, nello stesso tempo, in sé sempre ferma e sempre in moto, senza essere né in riposo né in movimento. Essa compie la sua opera provvidenziale, per così dire, rimanendo in sé e restando fissa nell'esercizio della provvidenza, in modo naturale e insieme soprannaturale. Ma qual è il nutrimento solido e il nutrimento liquido? Viene detto appunto dall'amorevole sapienza che dà e insieme provvede questo cibo. Penso che il cibo solido significhi la perfezione spirituale e perseverante, secondo la quale alle cose divine partecipano con una conoscenza ferma, efficace, semplice e indivisibile, i sensi spirituali di coloro ai quali il divino Paolo comunica il cibo veramente solido che ha ricevuto dalla sapienza. Il nutrimento liquido mi sembra significhi l'insegnamento ampio e fluente che si impegna per raggiungere tutti e che mediante la molteplicità, diversità e smembramento conduce con bontà i suoi discepoli, nel modo che a loro conviene, verso la semplice e immutabile conoscenza di Dio. Perciò, anche le parole spirituali e divine sono paragonate alla rugiada, all'acqua come pure al latte, al vino, al miele, a causa della loro potenza, che dà vita come l'acqua, che fa crescere come il latte, che ricrea come il vino, che purifica e contemporaneamente conserva come il miele. La divina sapienza dona tutto ciò ai suoi seguaci, ai quali elargisce con dovizia alimenti abbondanti e che non finiscono mai. Ecco che cosa vuol dire cibarsi veramente, e per questo la sapienza viene celebrata come colei che dispensa la vita, che nutre gli uomini, è rinnovatrice e perfezionatrice. Mi permetto qui di fare una piccola annotazione. La sapienza di cui si parla è naturalmente la sapienza descritta proprio nel libro, nel Pentateuco sapienziale della Sacra Scrittura, ultimo c'è proprio il libro della sapienza, un libro molto particolare all'interno della Bibbia perché sappiamo che è stata scritta direttamente in greco, unico testo veterotestamentario essere scritto soltanto in greco, infatti è presente soltanto nella versione greca dell'Antico Testamento, cioè nella 70, nel testo masoretico, quello ebraico, questo libro non è presente, per cui è tipico della tradizione cattolica e della tradizione ortodossa. I nostri fratelli della Riforma, che si rifanno per l'Antico Testamento al testo masoretico, non considerano come ispirato il libro della sapienza. Appunto, però in realtà è un libro veramente molto, molto importante, perché è uno il libro nel quale, al di là di essere l'ultimo scritto, è proprio a ridosso praticamente della nascita di Gesù, siamo proprio a una manciata di anni prima, però è il libro nel quale per la prima volta compare in una maniera esplicita il riferimento alla vita eterna. Ok? Ecco, questo appunto per dire quanto questo libro è poi propedeutico al Nuovo Testamento. Ecco, ho pensato che, visto che è appena cominciato l'Avvento, come impegno, senza andare a cercare chissà quali grandi cose o particolari cose da fare, come preparazione al Natale, un suggerimento potrebbe essere proprio questo, quello di un contatto più stretto con la parola, e quindi potremmo approfittarne per andare a leggere il libro della Sapienza, facendoci aiutare magari anche da qualche commentario, piuttosto che non anche dalle semplici note scritte in ogni nostra Bibbia, la Bibbia di Gerusalemme, la Bibbia Tob, ce ne sono tante che hanno Bibbie italiane che hanno un ottimo apparato critico. Appunto, io ho suggerito queste due perché sicuramente sono le più attrezzate. Ecco, se conosciamo il libro della Sapienza, sicuramente riusciamo a capire meglio anche queste parole di Edith, che poi appunto riascoltandole ne cogliamo sicuramente la profondità, oltre a essere comunque un'occasione per andare avere un contatto diretto con l'Antico Testamento che è un po' dimenticato da noi cristiani, e invece è parola di Dio anche per noi, è parola alla quale siamo invitati ad accostarci perlomeno ogni domenica durante la Santa Messa. Quindi Dio non ci parla soltanto nel Vangelo, soltanto nel Nuovo Testamento, ma proprio anche nell'Antico. Ecco, questo naturalmente è soltanto, come dire, un invito. Ecco, tornando a Edith, scrive: quando si parla dell'ebbrezza di Dio, vi è un modo di esprimersi affine. Si vuole indicare l'inesprimibile abbondanza di ogni bene che è in Dio, inteso come causa prima, comunicata ad altri. Ma la perdita del senno, conseguenza dell'ebbrezza, va messa in relazione alla sovraimmanenza di Dio, cioè al fatto che egli supera tutto ciò che fa parte dei sensi, che è al di là e al di sopra di ogni conoscenza e di ogni conoscibilità, anzi, elevato al di sopra di ogni ente. In questo senso, anche il banchetto dei santi nel regno dei cieli significa la comunione unanime dei santi nel godimento dei beni divini e nella pienezza dei beni goduti. Significa la loro vittoria e il riposo da tutte le fatiche, una vita non toccata dal dolore, un'esistenza divina nella luce e nel regno dei viventi, perché Gesù è la loro gioia, assegna loro i posti, li serve, dona loro riposo eterno e pienezza dei beni. Alla fine della lettera segue una breve spiegazione circa il sonno e il risveglio di Dio. Il sonno divino significa la sua trascendenza e la sua incomunicabilità riguardo ai suoi disegni provvidenziali, e il suo risveglio l'attenzione che la provvidenza di Dio rivolge a coloro che hanno bisogno di dottrina e di salvezza. In un'altra opera, Dionigi cerca di chiarire il linguaggio della teologia simbolica, dimostrando come già nell'ambito del creato si cerca di avvicinarsi all'invisibile per mezzo del visibile. Egli scrive: si potrebbe immaginare l'anima alla maniera di un corpo, assegnandole l'indivisibilità delle parti. Le parti sarebbero comprese in maniera diversa dalle membra del corpo. Si dovrebbe indicare la testa come forza spirituale conoscitiva, il collo come l'opinione, perché si trova a metà fra le due ragioni, fra la ragione e la non ragione, eccetera. cioè usare i nomi delle parti del corpo come simboli della capacità dell'anima. In modo analogo si può parlare della larghezza, lunghezza e profondità di Dio, per indicare il suo rivolgersi verso tutte le cose, la sua potenza che si estende al di sopra di tutto, il suo inafferrabile nascondersi e la sua inconoscibilità incomprensibile a tutti gli esseri. Ecco, mi fermo ora per un secondo breve intervallo musicale. Così termina questo paragrafo di Edith a proposito della teologia simbolica che portava il titolo Argomentazioni sulla teologia simbolica dedotte dal Corpus Dionisianum. Ora ne inizia un altro il cui titolo è Il senso immediato e mediato dei nomi simbolici, un paragrafo peraltro molto molto breve. Scrive Edith: sulla traccia di tali frammenti cercheremo ora di spiegare il significato della cosiddetta teologia simbolica. Secondo la breve indicazione data nella Teologia Mistica, l'opera di Dionigi, si tratta del trasferimento dei nomi di cose sensibili a realtà divine. Dobbiamo ora esaminare quali sono le cose sensibili, i cui nomi sono usati in modo traslato, in base a che cosa vengono traslati, e infine come va inteso il traslato, cioè quale rapporto effettivamente si viene a stabilire non solo tra ciò che è immediatamente designato e ciò che è designato mediamente, ma anche tra chi ascolta e chi parla. Nel passo sopra indicato è elencata una serie di traslati, forme, figure, parti, strumenti, luoghi, ornamento, passioni, lutto e ira, ebbrezza, mancanza di equilibrio, giuramenti, bestemmie, sonno e risveglio. Negli esempi riportati abbiamo già incontrato alcune di queste metafore. Alcune si riferiscono a oggetti, cose e relative qualità, come la coppa per mescere, la forma del pane e del vino, il fuoco che si diffonde nello spazio, colti con percezione esterna. Altre a stati e fenomeni psicofisici, il sonno e il risveglio, l'ebbrezza e l'ira, oppure ad atti sociali, giuramenti, bestemmie, oppure ad avvenimenti, il banchetto nuziale e altri di cui si parla nelle parabole della scrittura. Il linguaggio simbolico, dunque, attinge le sue espressioni dall'ambito dell'esperienza esterna e interna, come pure da ciò che è indicato dal termine esperienza di vita, nel quale confluiscono vari e differenti significati. Quindi, Le cose sensibili non sono da prendere in senso stretto. Evidentemente si intende tutto ciò che ci risulta così familiare per esperienza quotidiana che immediatamente si presenta allo sguardo spirituale quando viene designato con il suo nome. Ora, nel linguaggio simbolico, tali nomi vengono usati per indicare qualcosa di diverso che non ci risulta familiare perché non lo sperimentiamo. Questo qualcosa, per il quale i nomi sono usati con senso metaforico, è chiamato da Dionigi il dono. Anche questa è un'espressione assai generica, che riassume molti significati che l'Areopagita usa non solo per Dio stesso e per ciò che appartiene all'essenza di Dio, e nemmeno soltanto per i sacramenti istituiti da Dio. I misteri divini, ma chiama divini anche gli angeli e gli uomini, specialmente il vescovo, o parla della letizia divina nella consacrazione dei monaci. Quasi ad ogni pagina delle sue opere si possono trovare esempi. Il divino fa parte dei suoi termini prediletti, che caratterizzano il suo stile. L'uso differenziato di questo termine risulta pure dai seguenti esempi. Il fuoco è figura di Dio, della parola di Dio, degli angeli. La coppa per mescere è figura simbolica della provvidenza divina. Cibo e bevanda sono figure di diverse forme di insegnamento, cioè della partecipazione alla sapienza divina che si acquista attraverso il cibo e la bevanda. Entrambe sono forme nelle quali si offre velatamente lo stesso uomo Dio. Qui la parola pronunciata non è più metafora, bensì lo sono le forme visibilmente presenti, e cioè che esse, ciò e ciò che esse significano non solo è comprensibile, ma è realtà presente. Si viene quindi a stabilire una relazione tra la metafora e quello che essa indica. Per ora cercheremo di capire solo dove intende condurre per mezzo di immagini familiari presi dal mondo dell'esperienza, la teologia simbolica. Nella loro molteplicità possiamo forse chiamarle più appropriatamente il regno di Dio. Questo regno ha il suo fondamento ontologico e il centro unificatore e dominante nello stesso Dio. Egli è anche il vero e ultimo fine, al quale conduce la teologia simbolica. Da lui emanano raggi che raggiungono il mondo creato, e siccome hanno qualcosa del suo essere divino, cioè sono divini, rendono divino chi li accetta. Tutte queste irradiazioni dell'essere divino, tutto ciò che di divino è presente nelle creature, le unisce con Dio, in modo da formare l'unità del regno di Dio, anche se Dio non può essere afferrato con le mani e visto con gli occhi umani. Per questo motivo occorre renderlo accessibile agli uomini imprigionati nel mondo dell'esperienza naturale, per mezzo di immagini ricavate dal loro mondo conosciuto. Anche in questo, indubbiamente, si percepisce come ci stia dietro tutta la filosofia greca antica. Siccome cambia il paragrafo, ora ci fermiamo per un altro breve intervallo musicale. Thank you. L'ultimo paragrafo che prendiamo in considerazione quest'oggi porta il titolo Il simbolo come immagine. Com'è possibile un tale linguaggio figurato? Cioè, da che cosa si presuppone effettivamente perché lo si possa parlare e comprendere? Per avere idee chiare, dobbiamo anzitutto esaminare in che senso si parla di immagine. Dopo tutto quello che abbiamo detto finora, è ovvio che abbiamo a che fare non con un solo significato. È bene partire di nuovo dalla stessa terminologia usata dall'Areopagita. Egli pone fine all'elenco delle immagini da lui riportate con questa frase conclusiva. E ci sono ancora altre figure sante che, in modo tipico, rinviano a Dio. Se partiamo dal termine simbolo, non vi si trova necessariamente nel suo significato originario il rapporto con l'immagine. Tra i diversi sensi che il verbo symbolein, gettare insieme, ha assunto nell'uso della lingua greca, sono più vicini quello di segno di conoscenza. Il credo, infatti, si chiamò simbolo come segno di conoscenza dei cristiani. Poi c'è quello di contrassegno e infine quello di segno. Anche con questo dobbiamo pensare a un'immagine. È utilizzato da altre espressioni usate nel medesimo luogo. Esse ci dicono tre cose. Primo, che si tratta di qualcosa che è foggiato, per esempio qualcosa che qualcuno ha formato o configurato, come fa l'artista con la sua opera. Questo esprimono le parole typos e anche plastos. Secondo, che in seguito sia una forma colta intuitivamente, visibile e toccabile, in greco morphosis. Terzo, che faccia riferimento a Dio come il modello alla sua attuazione e come la copia al suo originale. Duplice è il messaggio inviato dai termini forma e raffigurazione. Anzitutto si deve pensare a ciò con cui la teologia si avvicina a noi, cioè alle parole usate dalla Sacra Scrittura per parlare di Dio e delle verità divine. Poi, a ciò che tali parole direttamente esprimono, ossia alle figure nominate, come il fuoco o la coppa per mescere, gli eventi raccontati, come per esempio nelle parabole, o le azioni nelle quali spesso i profeti esprimono plasticamente ciò che debbono annunziare, così come anche Cristo rivela la verità eterna non solo con la parola, ma anche con l'azione. E come la Chiesa fa capire qualcosa per mezzo delle sue azioni liturgiche. Ecco, per questo mese ci fermiamo qui. Colgo l'occasione per farvi tutti i miei più sinceri auguri per un fecondo cammino di avvento, per un santo Natale, e poi la prossima volta ci risentiamo che è già l'anno nuovo. Allora, vi ricordo il suggerimento di prendere come impegno per questo avvento di leggere il libro della Sapienza, che sicuramente ci farà un gran bene, sia a livello spirituale, sia ovviamente poi per la comprensione di quanto Edith sta andando dicendo. Grazie e arrivederci all'anno prossimo.